Sì, è bello che possiamo essere anche oggi qui davanti al Signore tutti insieme. Benvenuti anche i bambini che sono qui con noi questa mattina, che possono anche loro ascoltare la parola di Dio. Stiamo parlando del profeta Giona, questo profeta che ha vissuto tante avventure, belle, meno belle, è stato guidato da Dio, a volte si è ribellato. Vediamo oggi dove ci porta. Vi invito a leggere dal capitolo 4, il versetto 5, Giona capitolo 4, versetto 5. Ci limiteremo oggi a questo unico versetto. Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città. Là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra, per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. La storia di Giona ormai penso che la conosciamo molto bene, è una storia di questo profeta di Dio, pieno di risentimenti nel suo cuore, che non riusciva a capire quale fosse la volontà di Dio, e che finisce con lo scontrarsi con un Dio implacabile, che ha un piano che porta avanti, che non si ferma neanche di fronte alla ribellione da parte di Giona. Giona ci mostra che cosa vuol dire fuggire da Dio tramite una disobbedienza diretta, molto, molto aperta, volontaria. Quando Giona fu chiamato da Dio, fuggì da prima lontano da Dio, lontano dalla sua chiamata, dalla parte opposta. Quindi la sua prima fuga è stata una fuga in aperta ribellione a Dio. Sappiamo che Dio però non lo lasciò andare. Dio gli andò dietro, lo seguì, lo andò a prendere e infine, seppur riluttante, che cosa fece Giona? Decise di andare a Ninive ad annunciare il giudizio di Dio. Il versetto di oggi ci mostra però che è anche possibile fuggire interiormente da Dio, quindi non solo esteriormente come aveva fatto la prima volta, ma è possibile anche fuggire interiormente da Dio pur facendo tutto quello che Dio ci richiede. La seconda fuga di Giona fu una fuga molto più sottile, una fuga interiore. Anche noi assomigliamo molto a Giona. E anche noi possiamo ribellarci a Dio, magari facendo esteriormente tutto quello che Lui ci chiede, magari dicendo qualcosa del tipo: beh, Signore, ecco come stanno le cose. Io faccio tutto quello che Tu mi chiedi, vado dove Tu mi chiedi di andare, faccio quello che mi chiedi, faccio tutto quello che è secondo la Tua volontà, e poi a quel punto siamo a posto noi due. Io faccio quello che Tu mi chiedi, quindi tra noi due tutte le cose sono a posto, tutto va bene, e quindi io mi aspetto che Tu faccia anche qualcosa per me. Io faccio qualcosa per te, ma Tu poi dovrai fare quello che io ti chiedo di fare. Quindi noi possiamo benissimo lavorare per Dio, adempiendo a tutti i nostri doveri, eppure non essere in sintonia con Dio. E vedo quanto facilmente possiamo cadere in questa trappola. Anch'io stesso, come pastore, che come Giona sono stato chiamato da Dio per servirlo, mi accorgo che se non ne sono consapevole, se non faccio attenzione, posso finire con il lavorare per Dio, fare tutto quello che mi chiede, servirlo, predicare, visitare le persone della Chiesa, essere qui per Lui e per la Chiesa, ma farlo per Dio, come compito, come lavoro per Lui, senza essere veramente in sintonia con il cuore di Dio. Avviene più velocemente, più facilmente di quanto pensiamo. E tramite la storia del profeta Giona, oggi io vorrei mostrarvi la differenza che c'è tra il lavorare per Dio e il lavorare con Dio. Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città. Che cosa aveva fatto? Giona era arrivato finalmente a Ninive, abbiamo detto che attraversò la città per 3 giorni, camminò, si inoltrò nel centro della città e predicò dicendo ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Quindi fece esattamente quello che Dio gli aveva chiesto di fare. E poi cosa successe? L'intera città si convertì. Si convertì dalla sua malvagità e Dio rinunciò alla punizione annunciata. E di questo il profeta ne fu totalmente, fortemente irritato, al punto che Dio dovette riprenderlo dicendogli: fai bene a irritarti in questo modo, Giona? Hai ragione a arrabbiarti così? Ma evidentemente, da quello che leggiamo qua, Giona preferì restare nella sua irritazione invece che ascoltare quello che Dio gli stava dicendo. E così, subito dopo aver terminato questa disputa con Dio, Giona si rimise in viaggio. Non però per tornarsene di nuovo a casa, bensì uscì dalla città ad oriente. Insomma, era arrivato da Israele verso Ninive, quindi si era avvicinato a ovest della città, l'aveva attraversata, uscendo dall'altra parte ad oriente, si mise completamente tranquillo lì, seduto, a far cosa? Là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra. Ah, sembra che Giona sapesse in un qualche modo come prendersi cura di se stesso, pur essendo in aperta ribellione contro Dio. C'era il sole che picchiava sulla sua testa. Ma invece di tornarsene a casa tranquillo, confidando nel Signore come il suo rifugio, preferì fermarsi lì, costruirsi una capanna, un riparo, per stare tranquillo e aspettare. Era talmente irritato dentro nel suo cuore che era disposto a starsene lì, seduto tranquillo, sotto la stecca del sole, in un posto molto scomodo, solo per soddisfare il suo profondo desiderio di vendetta. Infatti si mise lì per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Probabilmente i 40 giorni che Giona aveva annunciato non erano ancora terminati. Non lo sappiamo esattamente quanto tempo lui si era fermato in quella città, ma è probabile che non erano ancora scaduti i giorni e Giona stava aspettando di vedere se Dio avrebbe lo stesso giudicato i Niniviti. Quindi, nonostante il loro pentimento, segretamente sperava che Dio avrebbe distrutto comunque quella città e lui voleva essere lì presente quando questo sarebbe successo. Un po' come quando, non so, ci sono i fuochi d'artificio, no, il 1° d'agosto, o qui a Luci Ombre, purtroppo quest'anno non avranno luogo, ma non so se voi siete mai stati qui a Locarno, quando ci sono i fuochi d'artificio in mezzo al mese di luglio. Se si vuole avere un buon posto, bisogna arrivare lì per tempo. Quindi i fuochi iniziano forse alle 11:15, ma spesso la gente sta già seduta alle 8 di sera, qui sui gradini, sulla riva del lago, e si mette lì comoda, in attesa, in paziente attesa dei fuochi d'artificio. Ed è proprio quello che Giona stava facendo. Si era messo lì, sotto la stecca del sole, in paziente attesa che iniziassero i fuochi d'artificio, perché quello che si aspettava, che cadesse fuoco e zolfo dal cielo su quella città, come era successo a Sodoma e Gomorra. Sì, Giona era un uomo proprio come noi, con la ribellione impregnata nelle sue ossa. Seguendo la storia, avremmo almeno potuto aspettarci che Giona festeggiasse per la città di Ninive, per la sua conversione, che Giona si rallegrasse proprio o festeggiasse proprio come gli angeli festeggiano in cielo quando un peccatore si ravvede. Così come Gesù disse: così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Luca 15:10. Ma Giona era ben lontano dal gioire. E se mai ci fu un momento nel quale i Niniviti avrebbero avuto bisogno di lui, era proprio questo. Il momento dopo la loro conversione, avevano appena confessato a Dio il loro peccato, si erano convertiti, avevano deciso di adorare questo Dio che loro non conoscevano, ma erano ancora dei neonati nella fede, non avevano idea di che cosa significasse veramente servire questo Dio. E l'unica persona in tutta la città che sapeva che cosa questo significasse era Giona. Quindi ci si sarebbe potuti aspettare che si prendesse cura di questi giovani credenti, che si prendesse cura dei loro bisogni spirituali. Ma la sua partenza petulante da Ninive fu la sua ennesima ribellione a Dio. Il problema di Giona, che spesso è anche il nostro, è che non capì che cosa significa veramente essere degli strumenti nelle mani di Dio, nelle mani di un Dio misericordioso. Giona aveva così poca misericordia nel suo cuore da essere pronto ad accusare Dio perché era stato misericordioso con chi secondo lui non se lo meritava. Non è ridicolo, eppure è quello che è successo, eppure è così che anche noi spesso ci comportiamo. Non ti è mai capitato di chiederti come mai Dio ha concesso a un'altra persona successo nella sua vita che tu pensavi di meritarti? E poi di magari pensare, ma vediamo quanto tempo dura, secondo me non dura a lungo, vedrai che un giorno fallirà, invece di gioire per quella persona. Io credo che la storia di Giona ci sia stata tramandata proprio da Giona stesso per mostrarci che anche noi siamo come lui e cosa noi possiamo imparare da quello che lui ha fatto. Giona ci mostra che è possibile sperimentare la misericordia di Dio veramente, profondamente, come Giona, che è stato salvato dalla tempesta, è stato salvato dal ventre del pesce, aveva sperimentato tutta questa misericordia da Dio e poi aveva scelto di allontanarsi intenzionalmente da essa. Aveva abbandonato tutto quello che Dio aveva fatto per lui. Quando Dio si mostra misericordioso con noi, noi non diventiamo automaticamente anche noi misericordiosi. Non è una cosa che avviene automaticamente. Dobbiamo dapprima capire che noi non meritavamo tutta quella misericordia. Giona si riteneva un bravo collaboratore di Dio. Infatti Dio lo aveva chiamato come suo profeta. Dio gli aveva dato il compito di servire il suo popolo. Ma Giona aveva scelto di fare tutto a modo suo, secondo le sue regole. E anche noi, ognuno di voi, è chiamato a collaborare con Dio. Dio ti chiama e ti chiede di collaborare con Lui. Ma noi lo possiamo fare in due modi. Noi possiamo collaborare con Dio come lavorando per Lui. Quindi noi possiamo lavorare per Dio come un qualsiasi dipendente, no? Quando hai il tuo capo che ti chiede di fare qualcosa e tu oramai perché sei dipendente di quella persona, perché lui ti paga il salario alla fine del mese, fai quello che ti chiede di fare, senza particolare entusiasmo, semplicemente perché devi. Oppure puoi scegliere di servire Dio consapevole della tua responsabilità. Consapevole del fatto che Dio ti sta concedendo una grandissima responsabilità, puoi farlo in piena dipendenza da Dio e pronto a scoprire ogni nuova opportunità che il Signore ha preparato per te. E questo significa lavorare con Dio. Il problema di Giona è che non era disposto ad accettare il fatto che sarebbe stato Dio a determinare l'esito del suo lavoro. Giona era andato a annunciare il giudizio da parte di Dio, ma non era disposto a lasciare l'esito di tutta questa sua predicazione nelle mani di Dio. Non era disposto a mettere da parte il suo orgoglio, voleva che le cose avvenissero come lui se le immaginava. Perché altrimenti avrebbe dovuto rinunciare alla sua indipendenza. Avrebbe dovuto accettare la volontà di Dio. E quindi vorrei chiederti, potrebbe essere che magari proprio ora nella tua vita le cose non stanno andando proprio come tu te lo immagini. Magari ti sei fatto delle idee ben chiare di come Dio dovrebbe agire, di come Dio dovrebbe rispondere a quello che tu fai, ma Dio non sta agendo in quel modo, non sta facendo quello che tu ti aspettavi. E potrebbe darsi che Dio stia lavorando in te, nella tua vita, proprio in questo momento, per aiutarti a lasciare andare delle cose alle quali ti stai aggrappando. Signore ti sta dicendo: lascia andare il controllo sulle tue cose, sulla tua vita, su quello che tu stai facendo, lascia a me il controllo. E lo sta facendo per mostrarti ancora più della sua misericordia. Noi sappiamo che la storia di Giona in un qualche modo ci rimanda a Gesù Cristo. Giona, con il suo comportamento, con quello che lui ha fatto, ci ricorda un po' a quello che ha fatto Gesù Cristo, solo che Gesù Cristo è stato un collaboratore perfetto di Dio e non come Giona. Gesù si mise al servizio di Dio in modo perfetto, mosso dalla misericordia per le persone perdute e dall'amore per i peccatori. Così come leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Oh, questo era il cuore di Gesù, ben diverso dal cuore di Giona. Ma come ci è riuscito Gesù a gestire la frustrazione, la fatica e il rifiuto che anche lui ha spesso dovuto incontrare? Perché se leggiamo nei Vangeli vediamo che anche quando Gesù andava a predicare non sempre tutti lo seguivano, non sempre tutti lo ascoltavano, non sempre tutti cambiavano la loro vita o mostravano gratitudine. Come viveva Gesù, il figlio del Padre e perfetto collaboratore di Dio, la sua vita quotidiana? Nei Vangeli troviamo alcune indicazioni. Leggiamo ad esempio che la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Marco 1,35. Oppure leggiamo che prima di prendere una decisione importante come quella di scegliere i suoi più fidati collaboratori, i suoi discepoli, Gesù andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Luca 6,12. Gesù era in costante contatto con Dio. C'è qualcosa? Passava del tempo con Dio in preghiera. Ascoltava quello che il Signore gli diceva. Era anche ben consapevole di compiere solo le opere che Dio gli chiedeva di fare. Gesù faceva solo quello che il Padre gli mostrava. Troviamo un esempio quando incontrò Zaccheo, quell'esattore delle imposte che si mise a cercare Gesù salendo su un albero dall'alto e lo guardava, lo cercava. E Gesù che cosa fece? Quando lo incontrò gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Sapeva benissimo che il Padre gli aveva detto: oggi tu andrai a casa di Zaccheo. Gesù viveva anche in piena libertà e non era condizionato né dalle richieste della gente attorno a lui, né dai suoi stessi sentimenti e nemmeno dalle circostanze. Lui faceva solo ciò che il Padre gli chiedeva e lo faceva a suo tempo. E troviamo un esempio quando udì che il suo caro amico Lazzaro era molto malato, che stava per morire. Cosa fece Gesù? Non corse subito per andare là ad aiutarlo, ma si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Quindi non si lasciò spingere dalla pressione della gente che lo stava chiamando. Per Gesù era chiaro che ogni opera che lui doveva compiere era stata preparata dal Padre e ogni opera ha i suoi giusti tempi, ha una corretta esecuzione e ha una fine. anche quando dal nostro punto di vista umano tutto sembra essere un fallimento, anche da Gesù è successo, no? Che lui predicava e non ha avuto il successo che noi ci aspetteremmo dal punto di vista umano. Che cosa faceva Gesù? Gesù rimetteva ogni cosa nelle mani del Padre e poi andava avanti. Dopo aver compiuto la sua opera, lui rimetteva l'esito nelle mani di Dio e andava avanti a compiere la prossima opera che Dio gli stava chiedendo di compiere. Qui vediamo che Gesù Cristo ci è stato un esempio. E in tutto questo però non c'è stato solo un esempio. Lui è andato fino in fondo morendo per noi. E adesso se noi confidiamo in Lui, siamo in tutto e per tutto figli e figlie di Dio. Lui, avendo sconfitto il peccato e la morte, ha ottenuto per noi il diritto e il privilegio di essere guidati dallo Spirito Santo. Gesù viveva al 100% nella dipendenza del Padre. E ora anche noi possiamo seguire il suo esempio. Anche noi oggi possiamo deciderci di assumerci le nostre responsabilità. So qual è la tua responsabilità, che cosa è che il Padre ti chiede di fare. Qual è la responsabilità che tu hai? È semplicemente di fare tutto quello che Dio ti chiede di fare, arrivando fin dove tu riesci, perché è Lui stesso a darti le forze per arrivare fin là, e poi lasciare tutto nelle mani di Dio. Perché quello che poi avviene, il risultato delle tue azioni, non è più nelle tue mani, ma è nelle mani del Padre. Questa è la sua responsabilità e questo è quello che purtroppo Giona non ha fatto. La sua responsabilità, come detto prima, era di annunciare il giudizio a Ninive e il suo incarico terminava lì. Lui non era responsabile di eseguire il giudizio, quello spettava a Dio. Il resto era responsabilità di Dio. Sei consapevole di qual è il tuo compito, di qual è la tua responsabilità. Sei pronto a vivere in questa tensione, perché è una tensione, quella di fare solo ciò che Dio ti chiede e di non andare oltre, lasciando il resto nelle mani di Dio? È una bella sfida e non sempre ci riusciamo. Ecco come l'Apostolo Paolo descrive l'ideale collaboratore di Dio. In 1 Corinzi 4 lui dice così: ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. L'aspetto più incredibile di tutta la storia di Giona è che Dio lo scelse comunque. Dio scelse Giona come collaboratore. E allo stesso modo Dio sceglie ognuno di noi, se noi siamo Suoi figli e Sue figlie, ci mettiamo a Sua disposizione. Dio sceglie delle persone delle quali conosce perfettamente i limiti. Lui sa perfettamente quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue debolezze. Lui conosce la nostra poca capacità di amare, la nostra mancanza di saggezza, la nostra incapacità di fare il bene. Lui sa quanto facilmente noi cediamo alle tentazioni e conosce la nostra inaffidabilità, eppure ci sceglie. Nel suo immenso amore per noi, Dio ha scelto di correre il rischio scegliendosi noi come Suoi collaboratori. Anche se potrebbe benissimo raggiungere tutti i Suoi obiettivi senza di noi. È essenziale capire che Dio chiama sempre delle persone indegne a seguirlo e a servirlo. Nessuno di noi è degno di servire Dio. È Lui a renderci degni in Cristo. Ed esserne consapevoli, questo ci previene dal diventare orgogliosi o dall'arrivare al punto, come Giona, di pretendere che Dio faccia poi qualcosa per noi. Noi siamo liberi di rispondere alla chiamata di Dio oppure no? Non ci obbliga ad essere suoi collaboratori. Noi possiamo essere suoi figli e figlie e comunque ribellarci e non metterci a disposizione di Dio. Dio ci lascia la libertà, ma se poi rispondiamo alla chiamata, ciò che Lui si aspetta è che noi ci mettiamo a sua completa disposizione, lasciando a Lui il controllo affinché possa compiere le sue opere tramite noi. La nostra scelta di collaborare con Dio deve avvenire per amore, in piena libertà, perché Lui si è scelto dei figli e delle figlie per servirlo, non delle marionette. Dalle parole dell'Apostolo Paolo ai Corinzi che abbiamo sentito prima, possiamo dedurre che per Dio non conta in primo luogo il successo, non conta in primo luogo quanto successo noi abbiamo con quello che facciamo, bensì la nostra fedeltà. Quello che Dio vuole è il nostro cuore fedele. Non importa quanto successo abbiamo agli occhi degli uomini o ai nostri stessi occhi. Dio aveva chiesto a Giona di annunciare il suo giudizio a Ninive e Giona pensava di aver fallito. No, io ho fallito, ho annunciato il giudizio, adesso tutte queste persone si sono convertite, io volevo che vivessero il giudizio di Dio. Quante volte anche noi non capiamo le vie di Dio e le fraintendiamo. Fraintendiamo ciò che Lui ci chiede di fare. Perché? Perché fatichiamo a fidarci di Lui. Fatichiamo a fidarci del fatto che le sue vie sono vie perfette, che Lui ha un piano perfetto che noi non conosciamo. Ciò che Dio si aspetta da noi è che siamo trovati fedeli. Fedeli nel far cosa? Nell'amministrare i misteri di Dio. Ovvero nel condividere ciò che, con ogni persona, ciò che Cristo ha fatto per noi. Morendo in croce, condividendo con il nostro prossimo le benedizioni che noi abbiamo ricevuto da Dio e tutti i tesori che noi abbiamo scoperto nella sua parola. È questo che Dio si aspetta da noi. E per poterlo fare è importante che noi non indoriamo il nostro cuore. Quando le cose magari non vanno come noi vorremmo, come fece Giona, bensì che diamo a Dio una chance di agire tramite noi. E come possiamo dare a Dio una chance di agire? Possiamo farlo lasciando spazio allo Spirito Santo nella nostra vita. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aprire gli occhi dei nostri cuori per vedere la situazione nella quale ci troviamo con gli occhi di Dio. Perché se Giona avesse chiesto questo, Signore, io non capisco quello che sta succedendo qui a Ninive, mostrami tu quello che tu vedi, perché io vedo un'altra cosa, allora gli si sarebbe aperto un mondo a Giona. Avrebbe visto quello che Dio stava facendo e avrebbe potuto partecipare a questo piano che Dio aveva con Ninive. Dare una chance a Dio significa rivolgerci a Lui se ci manca amore, pazienza o saggezza. Significa chiedere che la sua volontà sia fatta quando e come vuole Lui e non come voglio io. Significa imparare ad agire come Lui agisce e non fare nulla che anche Lui non farebbe. Significa fare la nostra parte, perché anche noi abbiamo la nostra responsabilità, sotto la guida dello Spirito Santo, nel momento giusto, lasciando l'esito delle nostre azioni nelle mani di Dio. Se Giona avesse agito in questo modo, sarebbe stato testimone delle infinite e sorprendenti possibilità di Dio. Avrebbe capito che Dio desidera benedire ogni persona che si sottomette alla sua volontà. E non solo chi noi pensiamo che ne sia degno. Giona non aveva capito che Dio era principalmente interessato al suo cuore e non alle sue azioni. Dio ci ha chiamati a collaborare con Lui per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Questa è una grande sfida. per noi collaboratori di Dio. Le più grandi sfide per i collaboratori di Dio, come abbiamo avuto modo di vedere all'esempio di Giona, consistono proprio nel rinunciare alla nostra volontà, alla nostra conoscenza, a quello che noi pensiamo di aver capito e al nostro agire, impegnandoci invece pienamente a seguire a volte la follia delle vie di Dio, la pazzia del Vangelo, la pazzia delle soluzioni che Dio ha e che noi non comprendiamo. Giona aveva scordato che ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento, come leggiamo in Giacomo 1,17. Il suo successo a Ninive fu frutto unicamente dalla grazia di Dio, e Giona ne fu lo strumento. Ma quanto più avrebbe potuto fare per Dio se avesse veramente collaborato con la sua grazia invece di lottare contro di essa? Ricorda che ogni cosa nella tua vita dipende dalla grazia di Dio. Ogni cosa, ogni tuo successo, ogni tuo insuccesso, ogni cosa che tu raggiungi nella tua vita, tutto dipende dalla grazia di Dio. Sei pronto a metterti completamente a sua disposizione, in tutta libertà, con tutta la tua vita e con tutto il tuo essere, pronto a lasciare a Dio il controllo di ogni cosa? Io so che è un grande passo e che richiede molto coraggio, perché non è veramente facile lasciare andare il controllo della nostra vita. E parte da un chiaro presupposto. Per riuscirci dobbiamo dapprima anche noi stessi aver sperimentato la misericordia di Dio nella nostra vita ed essere consapevoli del fatto che non ce la meritiamo. Ora, questo è un invito, no, che Dio ti fa anche questa mattina, ma la domanda è: che cosa succede se non ti senti ancora pronto? Magari dici: sì, io voglio mettere tutta la mia vita nelle mani di Dio, ma sento che c'è qualcosa che ancora mi frena, sento che non ci riesco veramente, sento che faccio fatica a dare veramente tutto al 100% nelle mani di Dio, sento che ci sono delle cose, qua voglio ancora avere il controllo, non ce la faccio del tutto. Beh, l'incredibile misericordia di Dio arriva al punto da lasciarti la libertà di scelta. Lui non ti costringe. E come abbiamo visto nell'esempio di Giona, Dio può utilizzare e portare benedizione anche attraverso una persona che non si mette completamente a sua disposizione. Non dobbiamo però meravigliarci delle conseguenze se scegliamo di seguire le nostre vie. Se noi scegliamo di non metterci completamente a disposizione del Signore, allora noi potremo raccogliere solo quello che avremo seminato. Questa è la legge spirituale secondo la quale noi viviamo. Noi raccogliamo spiritualmente solo quello che noi abbiamo seminato spiritualmente. E se non seminiamo, non potremo nemmeno raccogliere. Questa non vuole essere una minaccia, bensì un invito ad entrare nella piena collaborazione con Dio, a lavorare con Lui e non semplicemente per Lui. Perché se lavoriamo con Lui, allora arriveremo a seminare ancora molto di più e a raccogliere infinitamente di più di quanto riusciamo a raccogliere senza collaborare con Dio. È molto meglio se noi scegliamo di vivere secondo il modello che ci ha mostrato Gesù stesso, come figli e figlie del Padre. L'invito è quello di seguire l'esempio di Gesù che Lui ci ha dato, e non ci riusciremo ogni giorno, lo sappiamo, lo so anch'io nella mia vita che non ci riesco ogni giorno, ma possiamo desiderare di crescere in questa attitudine. Questo ci porterà a vivere la nostra vita nella pace e nella gioia che Gesù stesso aveva nel fare la volontà del Padre. A quel punto non saremo frustrati come Giona se le cose non vanno come noi ci immaginiamo, ma potremo affrontare le sfide della nostra vita quotidiana come fece Gesù Cristo, nella consapevolezza che tutto è nelle mani del Padre. Quindi puoi iniziare semplicemente pregando ogni giorno, dicendo: Signore, io voglio mettermi a tua completa disposizione. Magari faccio ancora fatica, non sempre riesco ad aprire completamente a te il mio cuore, ma ti prego, aiutami a crescere in questa attitudine. Io voglio essere a tua disposizione, con tutto quello che io ho, con tutto quello che io sono, tutto quanto voglio mettermi a tua disposizione. Io ti invito a fare di me ciò che tu vuoi. Che cosa vuoi scegliere per la tua vita? Vuoi seguire l'esempio di Giona e lavorare per Dio? Oppure vuoi seguire l'esempio di Gesù e lavorare con Dio? Inizia sempre con dei piccoli passi. Non pensare di stravolgere completamente la tua vita a partire da domani. Dio ti chiede di fare solo ciò che è nella tua responsabilità. Quindi chiedigli di mostrarti, chiedigli: Signore, qual è la mia responsabilità? Qual è il prossimo passo che tu vuoi che io faccia già domani mattina? Perché è per questo che Lui ti darà le forze. Poi porta tutto il resto a Gesù, depositalo al suo cuore e ricevi la sua pace. Amen. Preghiamo. Sì, Signore, ti ringrazio perché tu hai chiamato ognuno di noi, che siamo tuoi figli e figli, che crediamo in te, che confidiamo in te, ad essere tuoi collaboratori. Io ti ringrazio per questo privilegio che tu hai scelto di chiamare me, di chiamare noi. Signore, vogliamo metterci a tua disposizione. Non sempre ci riusciamo, a volte siamo come Giona e facciamo semplicemente il nostro dovere a malavoglia. Eppure tu benedici comunque quello che noi facciamo, Signore, è una grande misericordia. Ma io ti chiedo di aiutarci a sperimentare quanto più grande potrebbe essere la tua benedizione se noi collaborassimo con te. Aiutaci a seguire l'esempio di tuo figlio, a stare in comunione con te, ad essere in sintonia con te, a fare solo e unicamente quello che tu ci chiedi di fare, assumendoci la nostra piena responsabilità e lasciando tutto il resto nelle tue mani. Grazie perché sei un Dio misericordioso che vuole prendersi cura di ognuno di noi e vuoi aiutarci adesso a fare il prossimo passo verso la nostra completa dipendenza da te. Amen.